è passato senza colpo ferire, insomma c'è stato pochissimo dibattito e chi si è azzardato a esternare perplessità su questo decreto e ovviamente sulla vaccinazione obbligatoria portata da 4 che erano inizialmente, poi ne parleremo, a 12 vaccinazioni obbligatorie, quindi triplicando il numero delle vaccinazioni obbligatorie, e non è stato accettato nessun tipo di controdeduzione, di suggerimento, di riflessione, insomma, sia da un punto di vista medico e quindi nel merito della questione, sia da un punto di vista procedurale, perché qui si è arrivati a dire che per le scuole non dell'obbligo, quindi asili e materne, la vaccinazione c'è ancora la possibilità di iscrivere, ovviamente, cioè non c'è, scusate, il contrario, non c'è la possibilità di iscrivere i bambini all'asilo e alla materna se non presentano il libretto di vaccinazione completo, e quindi di tutte queste 12 vaccinazioni di cui poi parleremo in dettaglio. E poi per la scuola dell'obbligo, quindi dalle elementari fino ai 16 anni, non è stato imposto l'obbligo, e quindi con l'esclusione dei bambini, dei ragazzi, bambini adolescenti, dalla frequentazione della scuola, ma sono state previste delle multe economiche per i genitori che arrivano fino a 7.500 euro di multa, e in ultima ipotesi, estrema ipotesi, si potrebbe anche da parte delle istituzioni denunciare i genitori e con l'obiettivo di togliergli la patria potestà. E noi cercheremo di parlare sia del merito della questione vaccinale, quindi dell'efficacia dei vaccini, delle eventuali controdeduzioni che ci sono, sia su com'è la situazione internazionale, e sia diciamo parlare anche di un atteggiamento che l'Ordine dei Medici di cui si è subito fatto interprete, ovvero nell'interprete di quelle che sono i desiderata del governo, mettendo sotto procedimento disciplinare un medico di lunghissima esperienza, infatti si chiama Dario Miedico, che è tra i fondatori di Medicina Democratica, è una persona che ha sempre espresso queste perplessità, non sulla validità dei vaccini, insomma ha tenuto sempre a precisarlo, soprattutto quelli di cui già è prevista, era dal 99 l'obbligatorietà, ma diciamo su questa nuova tornata di vaccinazioni e soprattutto sulla mancanza di informazione, quindi il consenso informato ai genitori, quindi le modalità di applicazione soprattutto di queste procedure. Dario Miedico è consulente legale del Tribunale del Lavoro di Milano, è una persona che si è sempre impegnata, tra i fondatori di Medicina Democratica, è stato ed è tuttora consulente presso l'Istituto di Medicina di Castellanza. Per chi magari ha qualche ricordo, Castellanza è sede di quel petrolchimico dove tantissimi anni fa proprio Medicina Democratica, insieme a ovviamente ai lavoratori del petrolchimico, svilupparono insieme delle iniziative bellissime sul tema della nocività e della salute. Detto questo, quindi, per inquadrare, ecco, questo medico è stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver esternato queste sue perplessità da parte dell'Ordine dei Medici, insomma, quindi anche questo va ricordato, e anche questo ne parleremo adesso con un rappresentante proprio di Medicina Democratica che adesso contatteremo e di cui parleremo insieme a lui, sia della tematica delle vaccinazioni, di questo atteggiamento, che cosa nasconde, che cosa comporta, perché eccetera eccetera, e anche di questo procedura di punitiva messa in atto dall'Ordine dei Medici nei confronti di questo Dario Miedico.
Sei scoppiato, come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare. Ma non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Mia madre m'ha guardato, dice come sei finito, così in basso non t'avrei pensato mai. Sì, ma in basso puoi scoprire le sottili incrinature che non puoi studiare all'università. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia.
Bene, siamo in collegamento.
Allora, sì, siamo qui. Allora, siamo in collegamento con Maurizio Loschi, esponente di Medicina Democratica di Savona, che gentilmente ha accettato di parlare con noi di questo decreto rapidamente approvato dal governo e soprattutto di tutto quello che comporta sia a livello medico che a livello giuridico. Abbiamo anche parlato della vicenda di Dario Miedico e quindi intanto ti lascio la parola, poi eventualmente interloquiamo noi con qualche domanda se vuoi comunque introdurre tu meglio l'argomento.
Sì, certo. Allora, sì, vai. Io vorrei chiarire innanzitutto che la posizione di Medicina Democratica non è né pro né contro i vaccini, perché sarebbe una cosa assurda, come qualsiasi altro atto sanitario, come qualsiasi altro farmaco. I vaccini hanno una doppia valenza, fanno sicuramente bene in determinate condizioni, possono essere nocivi in altre, per cui in realtà il dibattito andrebbe fatto più nello specifico e andare a vedere in quale zona del mondo, in quale periodo e quale tipo di vaccino, e su quello pronunciarsi se una vaccinazione di massa fatta con le caratteristiche che ha oggi sia condivisibile o meno. L'altro aspetto fondamentale è che al di là di questo giudizio individuale che ognuno può formulare rispetto a ogni singolo vaccino, quello che non è accettabile è che in una situazione dove non vi sia un'epidemia in corso venga approvato un decreto legge che impone una vaccinazione senza peraltro avere il coraggio di farlo in maniera coatta, utilizzando come strumento di ricatto il diritto dei piccoli di essere accolti agli asili nido, alle scuole materne o addirittura alle scuole elementari.
Sì, benissimo, però noi sappiamo che c'è anche, diciamo così, una cattiva informazione, no, rispetto ai vaccini. Intanto l'aspetto che ci ha colpito è che ci sono 4 vaccini che erano obbligatori fino al 99 e poi sono stati, diciamo, non erano più obbligatori per le iscrizioni a scuola. Mano a mano che si andava poi avanti nella carriera scolastica bisognava portare le vaccinazioni, eccetera, e questo ce lo ricordiamo. Poi nel 99 questo obbligatorietà cessa, ma vale sempre per questi 4 vaccini che sono mi pare dunque la difterite, il tetano, la poliomielite e non mi ricordo se l'epatite B.
Esatto.
B. Gli altri vaccini, per esempio il morbillo, la rosolia, la varicella, meningococco e altri, erano vaccini facoltativi, diciamo, no? Sui quali però poi i medici comunque facevano, i pediatri soprattutto, facevano anche una certa pressione sui genitori.
Sì.
La cosa che mi pare rilevante è che in questo decreto vengono introdotti appunto altri 8 vaccini, tra questi che abbiamo, tra i quali ci sono questi che ho elencato, poi ce ne sono ovviamente altri, e viene introdotta l'obbligatorietà anche per questi vaccini, dicendo che in Italia, per esempio, per quanto riguarda il morbillo, dove si è fatto un gran battage mediatico, ci sono, dunque, le notizie sono contrastanti, si parla dai 1800 ai 2003, qualcuno ha affermato, di casi di morbillo nell'anno scorso, immagino, e che questa è una malattia pericolosissima e quindi hanno fra l'altro reso obbligatorio. Allora, rispetto per esempio al fatto che i vaccini, come ogni altro farmaco, hanno degli effetti collaterali e che su questo però non viene fatta adeguata informazione, che cosa ci puoi dire?
Ma posso dire questo, che se fossimo di fronte a una reale epidemia e di una patologia grave, sicuramente il sistema, ma il sindaco, quale massima autorità sanitaria sul territorio, nella sua zona, potrebbero agire anche in maniera impositiva. Il fatto che una vaccinazione sia obbligatoria non vuol dire che le persone sono costrette a farla, nel senso che così come ogni legge prevede le sue sanzioni. Ora, in realtà, nel caso della vaccinazione, le sanzioni, pur essendoci, non venivano più applicate. Perché? Perché chi rifiutava la vaccinazione non erano genitori sprovveduti, verso i quali si sarebbe anche forse potuti arrivare ad una limitazione della patria potestà. E non c'era, non avveniva questo, perché quando alcuni di questi sono stati segnalati, il Tribunale dei Minori rilevava che in realtà la maggior parte di quelli che erano contrari perché avevano approfondito ulteriormente e facevano proprio una scelta che ritenevano a tutela dei propri figli. Ora, il morbillo è una patologia che abbiamo sempre considerato una patologia esantematica, con alcune complicanze, ma soprattutto in determinate condizioni, e soprattutto grave in determinati paesi del mondo, dove essendo arrivata secoli più tardi, ad esempio nelle Americhe, attraverso la scoperta da parte degli spagnoli, quelle popolazioni non hanno fatto in tempo a maturare un corredo genetico tale da poterla affrontare con adeguatezza. Per cui quando noi eravamo bambini, i nostri genitori ci portavano a farci contagiare da altri bambini che avevano il morbillo e altre patologie esantematiche, proprio nella consapevolezza che quando queste patologie le fai da bambino nella fase infantile hanno pochissime controindicazioni, basta osservare con attenzione determinati riguardi, non esagerare nell'anticipare troppo presto la fuoriuscita. Perché? Perché c'è una caduta del sistema immunitario e di conseguenza bisogna fare attenzione a non esporsi anche ad altre patologie che potrebbero portare le famose complicanze anche gravi. Ora, considerare adesso il morbillo una patologia gravissima è una cosa abbastanza così discutibile. Mentre invece se il morbillo viene fatto nella fase da giovane adulto, sicuramente questo può portare più facilmente delle complicanze, questo anche qui da noi. Cioè, come vedete, c'è una realtà abbastanza complessa e per cui va considerato chi deve fare il vaccino, a quale età, se è meglio aspettare di vedere se uno non lo contragga per via naturale per poi fare la vaccinazione o meno. Cioè, ci sono una serie di ragionamenti che devono essere individualizzati per il soggetto, per l'età, per la patologia, eccetera. In quest'ottica qualunque tipo di vaccinazione è interessante, ma può anche essere rifiutata. Se però le famiglie non hanno la possibilità di scegliere, per cui gli vengono imposte, qualunque tipo di ragionamento viene a cadere. Questa è la gravità della vaccinazione obbligatoria, così come viene imposta oggi. In realtà lo è sempre stata, perlomeno solo per le quattro che fino a ieri erano obbligatorie, ma non avendo conseguenze si può dire che di fatto obbligatoria non lo fosse.
Questo ambito che ci ha illustrato adesso di deduzioni e controdeduzioni fa parte di quel famoso consenso informato di cui in effetti poi c'è una mancanza diffusa da parte dei medici, perché il consenso informato dovrebbe essere proprio questo tipo di argomentazioni trasmesso ai genitori, mi sembra, no?
Esatto, allora il problema diventa proprio questo, la contrarietà non alle vaccinazioni ma alle modalità con le quali queste sono state praticate fino a ieri, riguarda proprio anche questo aspetto qui. Essendo obbligatorio, tutti coloro che vi si sottopongono di fatto vengono tranquillizzati dicendo se lo Stato lo impone evidentemente non ci sono rischi. Non è così, i rischi ci sono, saranno limitati percentualmente, statisticamente saranno sicuramente pochi, però ci possono essere sicuramente soggetti che per una predisposizione personale, genetica, oppure con una condizione particolare, hanno appena fatto una malattia, hanno un sistema immunitario in quel momento compromesso, potrebbero non essere idonei a quella vaccinazione. Ora, tutti questi accorgimenti, quando si fa una vaccinazione di massa con queste caratteristiche, vengono completamente ignorati. E questa è una delle prime critiche. Critiche non vuol dire essere contrari a priori, vuol dire chiedere una maggiore attenzione e un trattamento personalizzato.
Sì, anche perché, insomma, anche nella nostra esperienza personale, che noi siamo qui di genitori, anche se insomma i nostri figli ormai sono grandi, però ricordiamo appunto l'epoca in cui i pediatri non solo facevano i vaccini obbligatori, ma facevano la famosa esavalente, cioè sei vaccini tutti insieme, in cui mettevano anche la pertosse, che è insomma una malattia sicuramente fastidiosa ma non drammatica, e poi non ricordo quale altro tipo di vaccino, e l'insistenza appunto nel voler somministrare questi vaccini, tacendo tutto quello di cui stiamo parlando, tacendo per esempio le complicanze che pure nei vaccini ci sono. Noi non abbiamo, il genitore non ha a disposizione il bugiardino, il foglietto che nei vaccini spiega magari quali possono essere le complicanze, in che situazione quelle di cui stiamo parlando, no? Per cui anche i pediatri, diciamo, in genere hanno avuto e hanno qualche responsabilità, anche perché si è sentita soltanto la loro voce in questi giorni, la voce cioè di chi era assolutamente a favore, tratteggiando chi appunto sollevava queste perplessità che anche tu ci hai detto, come se fossero oscurantisti e assolutamente contrari alla scienza, alla medicina, eccetera.
Sì, purtroppo in realtà succedeva al contrario, cioè che un medico pediatra o vaccinatore che fosse dell'ASL, che come se fosse una catena di montaggio vaccina i bambini a ritmi serrati, molto spesso non trova neppure necessario indicare quelle che possono essere le controindicazioni possibili. Da questo è derivato un'enorme sottostima di quelle che sono state le reazioni avverse, grandi o piccole che siano, perché lo stesso medico che aveva sostenuto con tranquillità sicuramente non succede nulla, nel momento in cui viene chiamato per dire guarda che il mio bambino ha questo, quell'altro, quell'altro, la prima cosa che tende a fare è quella di dire la vaccinazione non c'entra niente, a giustificare l'affermazione che aveva fatto prima della vaccinazione. Questo fa sì che tante persone, fidandosi ciecamente di quello che è il parere del pediatra, finiscono col non formulare alcun tipo di segnalazione, per quanto che queste siano obbligatorie da parte del medico, ma se il medico le nega è chiaro che non le fa, per cui non le fa il medico, non le fa la famiglia, e questi dati non arrivano a essere raccolti.
E questo diventa anche una lacuna dal punto di vista dell'epidemiologia, penso, no? Perché si perde in questo modo anche una statistica su cui un domani si potrebbero fare delle ricerche o comunque delle revisioni di queste procedure. Si perdono proprio i dati, insomma.
Questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto dal punto di vista della statistica che viene completamente sottovalutato è che non vengono fatte indagini e ricerche sulle condizioni dei bambini non vaccinati per poter fare un paragone,
certo,
e
certo,
per poter verificare che cosa cambia tra bambini vaccinati e bambini non vaccinati, quali sono le incidenze. Queste cose sono cose che fanno solamente alcuni ricercatori e in coorti spesso molto piccole, mentre invece se, visto che c'è una sorta di zoccolo duro di soggetti che non vogliono vaccinare i propri figli, ma che sicuramente sarebbero disponibili a fornire informazioni rispetto alle loro condizioni di salute, e questa sarebbe stata una ricerca che avrebbe forse tolto un sacco di dubbi a chiunque.
Certo, e questo allora, questa puntualizzazione che hai fatto introduce quasi d'obbligo una domanda, no? Allora cosa c'è dietro? E dietro si staglia l'ombra lunga del settore farmaceutico, insomma, ecco, quanto è giusto, diciamo così, diffidare di questa situazione?
Io ho delle perplessità rispetto a questa valutazione, cioè sicuramente come qualsiasi altro farmaco c'è un'industria, però non è tanto questo il problema, perché se in Italia le coperture si aggirano intorno al 90%, io non credo che l'industria abbia assoluta necessità di coprire anche quel 10% che manca, e credo che il suo fatturato sia adeguatamente soddisfatto e che i ricavi siano ampiamente significativi anche per poter conseguire ulteriori ricerche, eccetera. È che c'è una novità: nel 2014 l'Italia è stata nominata capofila a livello mondiale di più di 40 paesi sotto l'egida dell'OMS per quello che riguarda le campagne vaccinali. Ora è successo che l'Italia, che avrebbe potuto sicuramente svolgere bene questo ruolo andando a verificare nel resto del mondo in determinate condizioni di insalubrità, di carestia, di denutrizione, di guerre, come fare per coprire almeno i piccoli sotto il profilo delle patologie più facilmente trasmissibili, ha incentrato all'interno del paese una campagna forsennata come se dovessimo essere i primi della classe. E in questo senso io leggo queste esagerazioni, queste cose insulse, tipo la radiazione dei medici, l'obbligo vaccinale, pur sapendo che i medici stessi che reagiranno di fronte a queste radiazioni potranno fare ricorso, il tribunale normale, quello la giustizia ordinaria, potrà sicuramente correggere questa distorsione, questa aberrazione. Ma quando avverrà, e nel frattempo saranno passati altri 2 anni, dal 2014 saremo al 2019, questo ruolo da parte dell'Italia sarà terminato e non gliene fregherà più niente a nessuno, insomma, di quello che succede in Italia. Ecco, io la leggo più sotto questo profilo.
Sì, certamente questo del ruolo dell'Italia in questo momento credo che pesi, insomma, è legittimo sospettare che abbia una certa rilevanza. Però insisto, se mi permetti, qui da 4 vaccini obbligatori si passa a 12, quindi
certo.
C'è una questo triplicazione, quindi chiaro, anche per l'industria farmaceutica qualcosa dovrebbe significare. Insomma.
Sì, però io non ho idea se questo decreto legge verrà effettivamente trasformato e resterà inalterato nel momento in cui deve essere trasformato in legge. C'è anche un problema di copertura finanziaria. Ora, un conto è l'effetto mediatico, certo, di una proposta del genere, e un conto poi è la concretezza. Da qualche parte poi i soldi dovranno tirarli fuori. Io ho l'impressione che vogliano scaricare sulle regioni e che le regioni, dal loro punto di vista, abbiano già grosse difficoltà a sostenere la spesa sanitaria, per cui qualche cosa di incerto comunque c'è. Io, pur essendo preoccupato, aspetto di vedere la realtà dei fatti per poter dare un giudizio
definitivo, anche se non ci dimentichiamo quella grossissima spesa fatta qualche anno fa per un vaccino contro un'epidemia che veniva internazionale, eccetera eccetera, che poi è stato uno spreco enorme.
Esatto, tutti quei soldi spesi e buttati via di fronte a una paura,
esatto,
che poi di fatto era assolutamente ingiustificata.
Sì, proprio così.
E un'altra cosa ti volevamo chiedere, cioè mi sono un po' documentata e ho visto che per esempio in Europa la situazione è abbastanza variegata, no? Ovvero ci sono paesi dell'Europa che non hanno nessuna obbligatorietà per i vaccini, almeno dalle, poi mi dirai tu se è giusto, cito per esempio l'Austria, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, il Lussemburgo, la Norvegia e altri, no? Che non ha. Poi ci sono paesi sempre all'interno dell'Europa che hanno vaccini obbligatori ma che variano da paese a paese, per esempio in Francia difterite, tetano, polio come da noi, ma poi la TBC, in Grecia solo difterite, tetano, polio, in Belgio, Olanda solo l'antipolio, e questo anche ovviamente qui dice perché è proprio in questi due paesi che si sono verificati gli ultimi casi di antipolio, che è una malattia per fortuna quasi scomparsa almeno nel nostro paese, e quindi già questo fa pensare. E poi anche il fatto, tu parlavi giustamente della copertura economica, ma anche diciamo almeno come è contenuto nel decreto, dire che a settembre praticamente tutti questi bambini che si affacciano al nido e alla materna, ma immagino anche alle classi intermedie di questo tipo di scuole, dovranno essere vaccinati anche per questi altri, diciamo, pensiamo che la maggior parte, appunto più del 90% di quelle obbligatorie siano già vaccinati, però ci sono questi altri 8, quindi anche un problema pratico che io non so come le ASL poi andranno ad affrontare se tutto rimarrà così.
Non solo, ma addirittura alcuni vaccini che sono indicati se fatti a 3 mesi per la stessa patologia non sono gli stessi che potrebbero essere utilizzati se uno si vaccina a 8 anni, per cui ci sono tutta una serie di complicazioni rispetto a questo, a questa scelta di portare obbligatori entro settembre 12 vaccini. Io ho quasi l'impressione che possa succedere un qualcosa come purtroppo succedeva spesso nella contrattazione sindacale, dove veniva chiesto 100 e se poi si perdeva solo 50 diventava una vittoria. Per cui io direi, sotto questo profilo, io aspetto settembre per capire, o comunque l'eventuale trasformazione del decreto legge a livello parlamentare. Ma quello che secondo me è importante rilevare è il fatto che altri paesi hanno scelto una strada diversa. Come dicevo, la cosa più negativa è che ha creato maggiore sfiducia da parte delle persone e soprattutto di quello zoccolo duro che di vaccinazioni infantili non vuole sentirne parlare, perlomeno in Italia per i propri figli, e anche il fatto che le vaccinazioni vengano presentate tout court, quasi come se fossero acqua fresca. È chiaro che uno che viene trattato in questo modo perde fiducia. Allora, di fronte a una classe medica già screditata da una serie di episodi che poi non sono così rari, tipo Bregamassone, tipo la clinica Santa Rita, eccetera, già screditata da una serie di informazioni e notizie rispetto alla corruzione che dilaga, e non dimentichiamoci che molto spesso in questa regione piuttosto che in quell'altra i dirigenti delle ASL vengono inquisiti, vengono presi con le mani nel sacco, eccetera. Se a questo aggiungiamo questa banalizzazione dei rischi, che ormai tutti quanti sanno che non è vera, perché i vaccini, come qualunque altro farmaco, hanno delle controindicazioni, la gente perde completamente fiducia. Questo è il motivo per cui qualunque tipo di appello non ha scalfito questa base, questo zoccolo duro, mentre invece in altri paesi un diverso tipo di rispetto verso gli utenti, verso i cittadini rappresentati, evidentemente senza avere necessità di imporre alcunché, porta a una copertura vaccinale abbastanza adeguata. Sono proprio metodologie diverse, e qui io sospetto che anche le prossime elezioni possono aver giocato un ruolo.
Ecco, questo, come diceva un eminente uomo politico che poi è morto, insomma, a pensar male non si fa mai peccato, insomma, da questo punto di vista.
Sì, che poi vengono cavalcate in un modo o in un altro, cioè anche chi, per esempio, io ho sentito una dichiarazione di Salvini veramente raccapricciante, che ha cavalcato l'onda della non vaccinazione, buttiamola così per essere sintetici, che diceva andassero a vaccinare i bambini nei campi rom, non si capisce però il nesso quale sia, insomma, tanto per tirare acqua al suo mulino.
Invece
la vaccinazione è una cosa molto più complicata e che richiede approfondimenti e non strumentalizzazioni politiche.
Ecco, a questo punto tu hai fatto cenno a una classe medica, insomma, che non gode di una buonissima fama. Ecco, da questo punto di vista volevamo chiederti anche dell'episodio che ha riguardato un esponente, insomma, anche noto di Medicina Democratica, Dario Medico.
Il medico.
Esatto, che insomma non ne abbiamo fatto cenno prima, il fatto stesso, parte la conoscenza con Maccacaro, quindi le origini proprio di Medicina Democratica, ma il fatto stesso di essere ancora lì presente a Castellanza, dove è stata una culla proprio per quello che riguarda le lotte contro la nocività, le ricerche, quindi
certo.
Questa bellissima sintesi che ci fu ormai tanti anni fa tra classe operaia e classe medica, almeno una parte della classe medica, nel mettere insieme gli sforzi per capire, denunciare e cambiare determinate situazioni. Ecco, che cosa questo Dario Miedico è stato messo tra virgolette sotto processo, comunque è attinto da un provvedimento disciplinare dell'Ordine dei Medici. Ecco, questo sembra quasi un riflesso condizionato da parte dell'Ordine dei Medici rispetto al governo. Come possiamo come interpretarlo, insomma?
Ma allora, io credo che anche la categoria dei medici, così come tante altre categorie di lavoratori dipendenti o comunque autonomi, ma che hanno in ogni caso un qualcheduno che li governa, qualcheduno che ne definisce rapporti eccetera, siano in questo momento privi di un'adeguata organizzazione che li tuteli, diciamo più che altro dal punto di vista sindacale. Che cosa succede? Che sono tantissimi i medici che non sono d'accordo su questa impostazione, che hanno critiche da fare eccetera. Il fatto che non abbiano la possibilità di essere adeguatamente tutelati fa sì che stentino a esprimere la loro solidarietà, o perlomeno stentino a farlo in maniera pubblica, in maniera ufficiale, ma sono veramente tanti, non solo i 120 che hanno firmato insieme al dottor Miedico uno dei documenti per i quali sono stati messi sotto processo, ma l'esempio di Java Radiato e forse anche il dottor Miedico hanno una mira che è quella di dire educarne uno per spaventarne 100. Ora in quest'ottica stiamo cercando invece proprio per dimostrare ai colleghi che questa difesa del dottor Miedico non è una difesa corporativa, ma è una difesa di tutta la categoria, dei suoi diritti di potersi esprimere, innanzitutto di poterla pensare, di potersi esprimere, ma soprattutto di poter fare scelte terapeutiche personalizzate legate alla loro visione, per cui non esistono solo le linee guida. In questo senso c'è un articolo di Ivan Caricchi recente di un paio di giorni fa che spiega molto bene in che situazione siamo. Ora il dottor Miedico che pochi giorni, mesi fa ha ricevuto dall'Ordine dei Medici la medaglia per 50 anni di iscrizione, a 76 anni si vede sotto processo per idee che professa da più di 40. Io credo che chiunque dovrebbe interrogarsi di dove stiamo andando, per cui al di là della valutazione sul ruolo delle vaccinazioni, di ogni singola vaccinazione, dell'utilità, del rapporto rischi-benefici, qui io ho l'impressione che in gioco ci sia un aspetto fondamentale della democrazia.
Sì, direi di sì, anche perché insomma c'è una massima che si sente spesso, perché dice che il medico deve agire in scienza e coscienza. Allora la scienza la decide l'ordine, la coscienza si azzera, no? Mi pare questa la conclusione, perché se non sbaglio il dottor Miedico è stato radiato dall'ordine.
No, il dottor Gava è stato radiato.
Ah, il dottor Gava.
Il dottor Miedico è in attesa di un responso, ma il problema è che o l'ordine lo assolve completamente, come ha già fatto in passato per casi analoghi per i quali era stato chiamato a giustificarsi, oppure dovessero assumere anche solamente il provvedimento della censura, sarebbe comunque un provvedimento ingiusto e che autorizzerebbe di fronte a ulteriori segnalazioni prima o poi ad arrivare alla radiazione, per cui non è tanto il risultato di quello che sarà per lui, che a quest'età potrebbe anche fargli una pernacchia per dire, ma è proprio nei confronti dell'intera categoria e dell'indipendenza del medico che dobbiamo valutare il problema. E la cosa grave è che quando medici come il dottor Burioni si permettono di scrivere che la medicina non è democratica e non si rendono conto della gravità di un'affermazione di questo tipo, perché se non è democratica allora è dittatoriale.
Certo,
non è che ci siano margini. Medicina democratica è nata negli anni 70 e si è chiamata così proprio perché già allora rilevava che per certi aspetti non fosse adeguatamente democratica, cioè non rispettasse i diritti degli individui. Ora, poiché invece la società civile ha fatto dei grossissimi passi avanti in questa direzione, per cui noi oggi abbiamo non solo il consenso informato, per cui chiunque ha il diritto di essere messo in condizioni di sapere quelle che possono essere le controindicazioni di qualunque atto medico che gli viene proposto, ma soprattutto c'ha il diritto di rifiutarlo, e per cui c'è la democrazia nella medicina, così come ad esempio esiste l'obiezione di coscienza. Per cui dire che non esiste democrazia è un po' uno sproloquio, ecco, è un po' voler banalizzare un tema per non entrare nel merito e non capirne le cose più fondamentali e incostanti.
Sì, ti rubiamo ancora un po' di tempo se puoi, perché sì, c'è stata all'inizio, quando si è la ministra della sanità Lorenzin ha proposto questa cosa, che magari non era, penso, tutta farina del suo sacco, la ministra dell'istruzione Fedeli ha fatto delle osservazioni che poi erano anche legittime, no? sulla questione della non iscrizione ai nidi alle materne. Certo. E poi è rientrata. Qui c'è anche un aspetto giuridico, no? Sul fatto di, cioè, il diritto all'istruzione, o comunque non sono scuole dell'obbligo i nidi e le materne, ma ci sono fiumi di inchiostro che ne sanciscono, diciamo, l'utilità educativa anche dei nidi, l'importanza e tutto il resto. Anzi, insomma, le scuole dell'infanzia in certe regioni sono proprio un fiore all'occhiello, almeno lo erano, spero che lo siano ancora. E quindi a questo punto c'è un diritto sacrosanto sancito a livello costituzionale, e un altro aspetto che non mi sfugge che tipo di diritto possa essere, sembra soltanto un dovere senza riscontri, appunto, di, come abbiamo detto, di legittimità, appunto, democratica.
Sì, infatti, allora, se ci fosse un'epidemia reale in corso, o ci fossero i segni imminenti di questo tipo di epidemia, già la legge attuale avrebbe consentito l'applicazione coatta di determinati trattamenti, per cui la legge prevede anche i TSO, non è che non li preveda, però li limita in casi ben definiti. Allora, voler agire attraverso la scuola significa fare una doppia forma di ricatto, una generalizzata, ed è inaccettabile proprio perché va a ricattare, cioè impedire alle famiglie di poter fruire di un servizio sociale, non parliamo della scuola perché lì dovrebbero abrogare il decreto di Berlinguer, ma anche nelle scuole materne, nei nidi, vanno a sacrificare un diritto dei piccoli, dei bambini, che è quello alla socializzazione, che è quello a poter stare in mezzo agli altri, invece che sempre solamente all'interno della famiglia, perché sanno di non avere altri strumenti, cioè non riescono a imporre diversamente l'obbligo vaccinale. Questa è la cosa grave, che non riuscendoci con la convinzione per i motivi che abbiamo detto prima, non avendo gli strumenti per poterlo imporre, perché non ci sono epidemie in corso, non hanno trovato altro sistema che quello di ricattare. Il secondo aspetto così vergognoso di questo ricatto è che è un ricatto di classe, nel senso che chi ha i soldi può permettersi di pagare le multe, può permettersi di pagare la babysitter o un asilo privato, e se lo può anche costruire. Quelli che invece sono costretti a usufruire di questi servizi perché economicamente non possono permettersi di non lavorare, sono quelli che poi devono sottostare all'odioso ricatto, e anche sotto questo profilo è veramente disgustoso.
Sì, poi si parla addirittura di sospensione della patria potestà, che è qualcosa forse che fa ancora più paura della multa, diciamo, no?
Fa paura, ma anche questo secondo me è un'esagerazione, una buttad, nel senso che la sospensione della patria potestà la devono fare i giudici, non la può fare il ministro.
Certo,
per cui nel momento in cui ci hanno provato in passato, la cosa non è riuscita, i tribunali si rifiutavano di applicare quella legge, che pure esisteva, perché le vaccinazioni erano già obbligatorie prima, ma perché riconoscevano che non c'era alcun motivo concreto, che non è come se un bambino fosse bisognoso di una trasfusione altrimenti muore e c'è necessità di violare il diritto dei genitori per salvargli la vita. Non siamo in un caso del genere e non è neanche ipotizzabile, per cui io sono convinto che nessun tribunale si permetterebbe di agire in questa direzione.
Senti, approfittiamo ancora proprio per un'ultima cosa. Questa, noi abbiamo un po' guardato i giornali proprio anche all'indomani, insomma, della firma del decreto, e ci ha impressionato questa praticamente totale, ovviamente non l'abbiamo guardati tutti, ma insomma è più importante, questa totale univocità in accordo con la proposta del governo. Cioè addirittura su Repubblica di sabato veniva fatta un'intervista a una mamma che si batte da anni per non vaccinare, eccetera, ma quello che poi risultava era esattamente il contrario, cioè veniva presentata come una esagitata, no? Quindi anche dove sembra di dare la voce a qualcuno, contrario poi in effetti si porta acqua al proprio mulino. Allora, secondo te perché questo accordo totale mediatico, anche l'abbiamo visto anche in televisione, è soltanto ignoranza che cos'altro?
No, purtroppo è peggio, cioè c'è una sorta di asservimento, perché come dicevamo prima per i giornalisti, ma vale lo stesso per i lavoratori dipendenti, il fatto di non avere più un potere contrattuale impedisce anche di svolgere il proprio mestiere in assoluta autonomia, per cui evidentemente le voci dissenzienti vengono tacitate, però c'è un contraltare. Questa situazione dimostra anche che è sempre più enorme il divario tra il sentire comune della gente, quella che chiamiamo la società civile, e coloro che in qualche modo la rappresentano, e si acuisce. Cioè, non dimentichiamoci che di fatto il governo che oggi impone queste cose è la fotocopia di quello che qualche tempo fa voleva stravolgere la Costituzione e non ci è riuscito. Ecco, si sta acuendo questo divario, e io spero che porti prima o poi a delle forme di auto-organizzazione, come in realtà sta succedendo, perché i genitori stanno cominciando a organizzarsi, e una raccolta di firme su Change.org contro questo decreto nel giro di 2 giorni e mezzo ha raggiunto le 50.000 firme. Il problema è proprio che non c'è rappresentatività di questo sentire a livello istituzionale, e i media non lo riportano, sono abbastanza succubi dei direttori, però questo sentire c'è e si sta facendo vivo, e prima o poi dovranno in qualche modo ammetterlo, tant'è vero che in alcune trasmissioni, io ne ho vista una per caso dove c'era, che diretta da Belpietro, che non so neanche come si chiama, ma hanno cominciato a finire in televisione anche i visi dei bambini che hanno avuto delle reazioni avverse gravissime e che sono praticamente rovinati, mentre invece prima in televisione compariva solamente, purtroppo, il viso della bimba morta perché non aveva fatto la vaccinazione antimeningococco.
Va bene, allora noi ti ringraziamo molto, e come ci hai suggerito tu, seguiremo quindi l'evoluzione di questo decreto, che presenta comunque molte problematiche anche per la sua attuazione, quindi è probabile che poi ci siano in corso d'opera delle modifiche. Staremo a vedere, magari insieme a te, se sarai ancora così disponibile.
Certamente, io ringrazio voi per l'attenzione che dedicate a questo problema, che è veramente sentito.
D'accordo, grazie ancora, ciao.
Ciao.
Buona serata a tutti.
Anche a te, grazie.